questo salmo che era chiuso da questa inclusione: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, celebra appunto la grandezza del Signore, una grandezza di cui sentiremo parlare anche nel brano del Vangelo di questa sera, ma è una grandezza particolare, perché è una grandezza che viene affermata, una potenza che viene affermata dalla bocca dei bimbi e dei lattanti. Ecco, sembra che il salmista sia preso da questa tensione tra questa grandezza, quando si guarda il cielo, le stelle, e poi questa grande potenza che si esprime attraverso i bimbi e i lattanti. Sentiremo parlare anche nel brano del Vangelo di questa grandezza, dell'essere grande. Sentiremo anche lì parlare di un silenzio ben diverso da questo. E lì avremo il modo di contemplare ancora una volta che cos'è la grandezza secondo Dio. Penso sia questione tanto, non tanto di essere grandi o di non essere grandi, quanto di capire, di comprendere sempre di più con la nostra vita che cosa significa essere grandi secondo Dio. E allora forse si potrà arrivare a dire che quei bambini di cui si parla qui e di cui si parlerà anche nel brano del Vangelo esattamente testimoniano la grandezza del Signore, questo potere che appunto non si esercita a danno di altri, ma si esercita dando vita anche ad altri. E ora possiamo prendere il brano Marco 9, 30-37.
Ecco, e mentre cercate il brano, due parole sul contesto, per chi si mette in onda adesso, che abbiamo interrotto a Natale, l'abbiamo ripreso la volta scorsa. La volta scorsa, a Natale è terminato con la trasfigurazione, dove il Padre dice a noi, ascoltate Lui. Se vogliamo la trasfigurazione, basta ascoltare Lui. E poi, la volta scorsa abbiamo visto che i discepoli scendono dal monte, discutendo su cos'è la resurrezione, e contemporaneamente gli altri discepoli sono lì al piano che questionano quegli altri perché non riescono a scacciare un demonio muto e sordo. Poi Gesù lo fa, abbiamo visto cos'era questo demonio muto e sordo, anzi sordo e muto, che è la mancanza di fiducia nell'amore del Padre, cioè sei sordo alla parola di amore del Padre e quindi sei muto, non esprimi agli altri se non le tue contorsioni, le tue complicazioni e non invece il tuo essere figlio, il tuo essere fratello, poi altre cose. E terminava il brano con i discepoli che gli chiedono perché non abbiamo potuto scacciarlo. E questa sera vedremo perché quei discepoli, noi ci invece siamo bravi, non possono scacciare il demonio sordo e muto perché ce l'hanno anche loro. E quindi vediamo il testo.
Marco 9, 30-37. E usciti di là, attraversavano la Galilea e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini e lo uccideranno, e ucciso dopo 3 giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo. E vennero a Cafarnao e, arrivato in casa, li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro, infatti, avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Egli, sedendosi, chiamò i 12 e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. E prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro e presolo in braccio disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, e se uno accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
Ecco, il testo ci presenta varie scene. La prima di Gesù che insegna ai suoi discepoli, ormai Gesù si dedica solo ai discepoli da qui in poi. Insegna la parola, i discepoli non capiscono, ma è perché hanno altre parole da dire. E lo sappiamo quando entrano a Cafarnaum nella casa di Pietro, domanda: cosa avete parlato lungo la strada? Quindi la seconda scena è entrare in casa, che richiama quel che è capitato nel cammino, e poi c'è la scena in casa, e si tacciono, e si dice il motivo per cui tacevano, e Gesù li chiama e fa vedere il bambino. Ora, d'ora in poi il Vangelo è tutto un cammino verso Gerusalemme, che è scandito dalle tre predizioni della passione di Gesù. La prima l'abbiamo vista, termina nella trasfigurazione, cioè ascoltatelo. La seconda la vediamo questa sera, e da questa sera, subito dopo, si comincia a trattare, alla luce della passione di Gesù, le nostre relazioni, innanzitutto con gli altri. Poi vedremo con gli estranei, poi vedremo con noi stessi, poi vedremo nella vita di coppia, poi vedremo con i beni della terra. Cioè come noi viviamo in concreto tutte le nostre relazioni tra di noi, con gli altri, con noi stessi, la vita di coppia, con i beni, alla luce della consegna, alla luce dell'amore invece che alla luce dell'egoismo. In fondo, in altre parole, è stanare lo spirito sordo e muto che c'è in tutte le nostre relazioni. La prima è quella con Gesù che la stana, poi con noi stessi, poi tra noi, poi con gli altri, poi con la vita di coppia, e poi tutte le relazioni guastate da questo spirito sordo e muto. E allora vediamo adesso dettagliatamente il testo che vi sto dando.
Versetti da 30 a 32. E usciti di là, attraversavano la Galilea, e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini, e lo uccideranno, e ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo.
Se notate, il Vangelo qui cambia un po' registro rispetto a prima. Prima c'era sempre i discepoli e la folla. Ora la folla ormai scompare, Gesù si dedica solo ai discepoli. E con loro attraversa la Galilea e vuole che nessuno lo sappia, va in incognito. È bello anche questo, attraversare la Galilea in incognito. E proprio lì insegnava. 50 volte credo più o meno si dice che Gesù insegna, solo di lui si dice che insegna. Solo una volta i discepoli gli dicono quello che hanno fatto e insegnato. E insegnava l'imperfetto, cioè dire un'azione continua. Si dedica a insegnare ai discepoli. E cosa insegna ai discepoli? Insegna la parola. E qui abbiamo la sintesi più bella di tutto il Vangelo. La parola è il figlio dell'uomo che è consegnato, oppure che si consegna, tutte e due le traduzioni sono possibili, in mano di uomini. Questo è tutto il Vangelo, il figlio dell'uomo, così lui chiama se stesso. Ed è bella questa definizione che Gesù dà di sé, che è la più vaga, perché siamo tutti figli d'uomo, di donna. Di donna è evidente, anche d'uomo, uno o l'altro almeno. Ecco, figli d'uomo, vuol dire semplicemente uomo. Ma vuol dire anche il figlio dell'uomo, di Daniele 7, che è il giudice supremo della storia, c'è cioè questa figura divina, massima. Bene, cosa fa questo? Nel Vangelo abbiamo visto che perdono i peccati, abbiamo visto tutto quel che fa, che è il Signore del sabato. E ora cosa fa? Si consegna in mano di uomini. Questa parola consegnarsi è la stessa che si usa per Giuda che tradisce. per i soldati che lo consegnano al Sinedrio, per il Sinedrio che lo consegna a Pilato, per Pilato che lo consegna a morte. La stessa parola si dice del padre che ci consegna il figlio, la stessa parola del figlio che si consegna a noi. È la stessa parola che dice tradizione, tradire, vuol dire consegnare, consegnare l'altro a se stesso. Lui consegna a se stesso e noi lo consegniamo ad altri, buttiamo via il dono, lo tradiamo, ma lui si consegna. Ora, pensare che la definizione che Gesù dà di sé è il figlio dell'uomo che si consegna in mano degli uomini, perché Dio ce l'ha lì in mano. Mano è potere, la nostra possibilità. E noi esprimiamo su di lui tutto il nostro potere, che è il potere di uccidere, il potere del demonismo. E lui esprime tutto il suo potere, il potere di Dio. Il potere di Dio è solo quello di consegnarsi.
Sì, l'immagine è quella del dono, dove qui il dono non è qualcosa, ma è se stesso. Questo figlio dell'uomo che è consegnato, potremmo dire, ci dà l'immagine anche del senso della vita di Gesù, così come lui la legge, come un mettersi in mani di uomini, come un donarsi in mani di uomini. Questa consegna che potremmo dire senza riserve. È un dono che Gesù fa dall'inizio alla fine e che adesso, avvicinandosi appunto a Gerusalemme, scopre un po' anche il senso ai suoi. Quasi a dire che quello che sta avvenendo non è un incidente di percorso, ma potremmo dire è tutta la sua vita che è giocata in questa consegna. E se vogliamo, è questa consegna che ci fa vedere come Gesù è oltre ogni paura. Non ha paura nel consegnarsi, potremmo dire, non ha paura nel voler bene, nell'amare. Va fino in fondo. Gioca se stesso. Tanto che qui la predizione viene riassunta esattamente nel uccideranno. Quasi dove non è che venga annullato quello che c'è prima, dà il senso di quello che c'è prima. Come a volte anche nel credo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, dico, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Uno si chiede, e il resto dov'è? Il resto potremmo dire è lì dentro, cioè tutto il resto che ha vissuto è esattamente questo, questo consegnarsi in mani di uomini, dalle mani di sua madre fino alle mani, appunto, come veniva qui ricordato, dei soldati, dei sommi sacerdoti, eccetera. Non ha fatto distinzioni.
Nell'ultima cena la prendete. È proprio, mi colpisce molto questo, chi è Dio? È uno che si mette nelle mani al nostro servizio, ma la sua vita stessa. Uno mi dice, ma io non ho fede. Neanche io ho fede, ma Dio ha una grande fede. Mettersi nelle nostre mani. Metteresti tu nelle mani un altro? Io no. Giustamente, scusa, ma è detto l'uomo che confida nell'uomo. E lui invece ha questa fede. Ha detto che è molto buono, ostinato, e va avanti. E sa cosa capita, lo uccideranno, perché appunto alla sua consegna noi rispondiamo col nostro egoismo, il nostro volerlo possedere. Infatti ci impadroniremo di lui, lo struttureremo, eccetera. Però direi che non ci fermeremo su questo, perché è il nocciolo di tutto il Vangelo, è la parola. Il resto sono parole che commentano questo e lo vedremo. Che tutto il Vangelo di Marco è un'introduzione alla passione, perché sarà questo consegnarsi. Non siamo ancora arrivati, stiamo continuando per arrivarci. Dopo 3 giorni risusciterà, perché questa consegna è già un amore più forte della morte, è già risurrezione. Comunque non commentiamo questo. Commentiamo i discepoli invece che cosa fanno. La prima volta che Gesù aveva detto così, cosa ha risposto Pietro? No, Pietro cosa ha detto? Non avvenga mai, Dio non muoia, ti stai sbagliando, credi a me che sono Pietro, infallibile. Guarda anche i papi attuali e virtuali, sono infallibili, no, guarda, è il contrario. Voi non mettete la mano su tutti. Questo si consegna. Loro non capiscono, è bello esemplare le profezie di tutti noi, nella casa di Cafarna, quella di Pietro, penso, no? Più o meno. E ignoravano la parola, cioè sono sordi a questa parola. Tutte le altre parole le conoscono bene. Questa di un Dio che si consegna, di un Dio che è amore, siamo sordi da Adamo in poi. Però hanno capito una cosa. Siccome Pietro aveva detto non si fa così e Gesù gli ha risposto salta, una cosa ha capito, meglio di dì niente. E quindi temevano di interrogarlo, quindi sono sordi e muti. Perché non possiamo vincere questo spirito sordo e muto? È chiaro. Sono sordi e muti alla parola fondamentale, che è esattamente quello dell'amore del Signore che si consegna. E non vogliono sapere perché loro hanno idee contrarie, però hanno capito che è meglio non dirle, perché sennò abbiamo già visto cosa è successo a Pietro, non vogliamo che succeda. Quindi si chiudono nella mutezza, nel non voler capire.
Sì. Mentre nel brano precedente, quando sono in casa, chiedono a Gesù perché non abbiamo potuto scacciarlo, ma è una domanda che riguarda loro. Perché non siamo riusciti, come dire, una domanda in cui al centro sono ancora loro stessi, adesso che quella domanda dovrebbe riguardare Gesù, loro non la fanno. Potremmo dire, si fanno domande su loro stessi e non fanno quella domanda che invece, potremmo dire, è quella essenziale e che riguarda appunto Gesù.
Interessante, non capivano e non osano interrogare, se non ho capito domando, però per cosa hanno capito? Meglio non domandare, terza volta sarà ancora peggio. Quindi. E allora vediamo cosa succede.
Versetti 33 e 34. E vennero a Cafarnao, e arrivato in casa li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro, infatti, avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande.
Loro non osano interrogarlo, Gesù li interroga. Cioè, ha una pazienza. Oltre che fede grande, Dio ha una pazienza. È malmesso Dio. Con tanta felice nell'uomo e tanta pazienza. Paziente, lungano, misericordioso, non si fa così. E comunque li interroga. Arrivato in casa a Cafarno, era capitato qualcosa in casa a Cafarno nel Vangelo, ricordate? Cosa c'era in casa Cafarnao nel primo capitolo?
La suocera di Pietro.
Suocera di Pietro con grande febbre. Qui vediamo adesso in casa che c'è un'altra grande febbre. Lei è guarita e serviva. E questa invece nella casa, che è quel simbolo della Chiesa, c'è una grande febbre. E lui intero di cosa discutevate lungo la via, che poi ancora gli fermentava dentro in casa? La risposta, essi tacevano. Ancora il demonio muto che si raddoppia. Perché? Ecco, si dice il motivo. Avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. E cosa c'è di male? È il motore di tutte le nostre discussioni, di tutte le lotte, di tutti i desideri, di tutta l'autorealizzazione, è diventare grandi, possibilmente più grandi. No, c'è qualcosa di male. L'uomo deve crescere, l'uomo è ciò che non è, è ciò che diventa, e quindi si propone qualcosa sempre più avanti, così c'è progresso, c'è cultura, c'è un più, anzi, più è il magis, è la maestà dell'uomo questo più, perché il desiderio vuole sempre il più desiderio per sé. E abbiamo una misura del desiderio che è la grandezza, poi a chi ha desideri piccoli? Anzi, l'uomo è immagine di Dio, deve diventare addirittura come Dio, che è sempre, sempre più. Il problema è sulla, qual è la grandezza di Dio, qual è la nostra grandezza. La nostra grandezza che ci fa litigare gli uni gli altri, che il più grande è quello che domina gli altri. Quello che riesce a mangiare gli altri, no? Le nostre relazioni antropofagiche, mangio l'altro. Quel che non mi va giù, non lo digerisco, lo vomito. Cioè l'altro in fondo serve a me per essere più grande. Perché? Perché mi sento piccolo che valgo niente, solo per questo.
Sì, potremmo dire questa è la, un po' una conseguenza di non ascoltare quella parola, come diceva prima Silvano, in cui si rivela l'amore del Signore. Non accogliendo quella parola, io cerco qualche altra cosa che mi rassicuri, che mi in questo potremmo dire pensare di essere il più grande. Ed è interessante anche il modo con cui questo emerge. Gesù pone una domanda, è lui che interroga, di che cosa discutevate lungo la via? Qui non è che siamo tanto in presenza come quando uno viene colto sul fatto, pensiamo a un bambino, cosa stai facendo? Uno sta zitto, l'altro lo sa, io lo so, e vediamo di arrivarne a una. No, questa domanda, nonostante potremmo dire, i discepoli poi non dicano niente, non è che dicano esplicitamente di che cosa hanno discusso, ci viene detto in maniera indiretta, però la domanda di Gesù aiuta, può aiutare questi discepoli a tirar fuori le loro resistenze. Potremmo dire che le resistenze più grandi che noi possiamo avere, non solo qui, anche negli altri ambiti, sono quelle che non riescono ad uscire, che non riusciamo magari neanche a esprimere. Ma non peraltro, ci accompagnano in maniera talmente profonda che forse facciamo fatica a tirarle fuori. E Gesù vuole, ci dà un aiuto in questo. Prendere un po' di consapevolezza, saperle guardare. Se non altro qui c'è una grandezza dei discepoli, che li conosciamo anche noi. Forse di riflesso potrebbero aiutarci a tirar fuori anche noi le nostre resistenze. Però Gesù pone questa domanda, questa discussione lungo la via. Prima ci veniva ricordato, è la via che va verso Gerusalemme, potremmo dire, sono proprio due modi di percorrerla.
È la vita.
Sì, questa via, con due logiche. E loro non riescono a dire, non riescono ancora perlomeno a dire, ma di fatto viene detto questa discussione su chi sia il più grande. È uno degli argomenti che più stava a cuore. Forse ha detto nel Vangelo di Luca due volte, viene riportato.
Nell'ultima cena addirittura.
Anche nell'ultima cena.
Gesù consegna, prendete a mangiare, e loro discutono su chi è più. Ma diciamo loro.
Per noi. Poi perlomeno non sono molto diplomatici, non avrebbero fatto i nunzi. Perché loro discutevano su chi era più grande.
Adesso lo fanno, facendo le scarpe agli altri.
Questo è un po', potremmo dire, coloro che stanno con Gesù, potremmo dire senza che però si riesca a dare ascolto ancora alla parola.
Ma è bello che non lo dicano loro, perché non si dice che lo dicano. Muti. È inconfessato, che in fondo è l'amore inconfessato di ogni nostra parola e azione. Se ben brutta figura tu parli. Per farti quella figura per parlare, se no non farlo. Cioè, è questo a tutti i costi, che c'è sotto qualcosa di giusto e sacrosanto in questo, vedremo. Perché Gesù dice, chi vuole essere più grande, faccia pure. Però c'è sotto in fondo la non accettazione di sé, che da Adamo in poi, in fondo. Che anche con Adamo l'errore non era diventare come Dio, dobbiamo diventare come Dio, siamo figli di Dio, quindi sempre più grandi. Il problema è che è sbagliato in direzione, la grandezza di Dio è la piccolezza e l'umiltà. La grandezza di Dio non è possedere le persone, è consegnarsi. Non hai visto Dio, non occupa spazio. L'amore non occupa spazio, non invade, si restringe, lascia spazio. La grandezza di Dio è la sua umiltà. Quindi è sbagliato la grandezza dell'uomo, se insomma se è ricco, se è potente, gli altri si serve degli altri, e se può essere religiosamente una persona che c'ha voce, fa fare anche le leggi in tre giorni, se occorre, no? Queste sì, cose vere, sì, no? Già gli apostoli le volevano all'inizio.
Sì. Potremmo dire, forse c'è sempre questa logica, all'inizio veniva ricordato di un Signore che si mette nelle mani, a volte per noi la grandezza è avere nelle mani, quando possediamo o noi o gli altri le situazioni, lì ci sembra di contare. avere gli altri nelle nostre mani, avere la nostra vita nelle mani, eccetera. Ma questo potremmo dire fondamentalmente è dettato da qualcosa che ha a che fare con la paura di non essere amati, con la paura di non valere, con la paura di non essere accolti, di non essere accettati, come se avendo tagliato un po' il contatto con la sorgente, le prime parole che ha detto Gesù in questo brano, allora poi queste sono le conseguenze. Cerchiamo, tra virgolette, di garantirci. E riusciamo a esserne sicuri solamente se valiamo più degli altri, in questa logica.
Si è evidenziato un po', no, le due logiche. Una è quella di mettersi nelle mani degli altri, l'altra è di mettere le mani sugli altri. Due logiche opposte. Credo che sia abbastanza evidente la cosa, no? Per cui il risultato di questo mettere le mani sugli altri fa sì che la società sia una cosa piacevolissima, la società. Perché ognuno c'ha i piedi sulla testa dell'altro, se può. E la società viene fuori, come ho detto già più volte, come forse voi non avete mai visto i pollai che c'erano una volta, dove c'era nel pollaio una scala dove erano sulle galline. E com'è quella scala? C'è tutta una gerarchia perfetta. Dove mi avevano detto quando ero piccolo stavo sul gallo maggiore, invece mi hanno spiegato adesso che è la gallina che sta sul maggiore, non so, anche loro sono sul maggiore. E lascia i suoi doni sulla testa di chi sta sotto, bellissima la vita, come una scala di galline, tutta smerdata, e chi sta in alto. E tutti gli altri in basso ricevono i doni di questo. E dicono, oh che bello, che grande questo è. E voglio anch'io essere come te. Chiaro, è meglio. Non ricevi, bella vita questa, uno si fa le scarpe all'altro, poi alla fine tutte le volpi finiscono dal pellicciaio, tranquilli. Cioè, è una vita impossibile. E poi è un gioco rovinoso, poi va bene, le galline va anche bene, poi. Ma non è bello. Anche mettere le mani sugli altri, avere le mani. Cioè, e tutte le guerre, le ingiustizie, le sopraffazioni, gli abusi, i disturbi di relazione, è questo metterle, avere in mano l'altro, non ce l'ha in mano l'altro, l'altro è se stesso. Dio ha in mano nessuno. Ci ha dato le mani a tutti, per ricevere e donare, non per mettere le mani sugli altri. Sì, è fuori un bel mondo, insomma, ecco, questo, vedete, e questo c'è nella Chiesa, c'è nella società, e il demonio sovvenuto che abita in noi. Cioè non sentirci amati fa sì che rispettiamo noi e gli altri.
Così, su questi due verbi delle mani, ricevere e donare. Se non c'è il primo, e allora si cercherà di afferrare, perché da qualche parte lo andremo a cercare, o a elemosinare o a rubare. Ma la prima cosa appunto sarebbe quella di ricevere, è consegnato in mani di uomini. Versetto 35. Egli, sedendosi, chiamò i dodici e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti.
Tre volte Gesù si siede per insegnare, una volta sulla barca, una volta qui, se non sbaglio, l'altra volta e con la, per indicare la vedova prima di partire, chi è il vero maestro? Si siede, è l'insegnamento solenne del maestro. Si siede, chiama, e la vocazione, la chiamata dei dodici. E credo sia la penultima chiamata del Vangelo. Poi li richiamerà ancora per vedere la vedova. Ed è la chiamata definitiva. Uno vuole essere il primo. Non deve essere solo più grande, primo. Perché desiderio essere più grande, se c'è uno più grande sopra di me è ancora uguale, per la mia testa, devo usare il cappello, insomma. Voglio essere primo, esatto, uno vuole essere primo, ma è giusto. Dio è il primo, siamo tutti primi, unici, come Dio, siamo la sua immagine. Bene, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Cioè il primato di Dio è proprio nell'essere, direbbe il nostro padre Francesco, nella sua minorità, farsi più piccolo di tutti.
Sì, una sottolineatura ancora precedente sulla chiamata dei dodici. È interessante il modo di procedere di Gesù. Ricordavamo prima la prima predizione di Pietro, Gesù che gli dice dietro di me Satana, e diciamo Gesù richiamava Pietro, proprio come se presentasse a Pietro di nuovo la chiamata a mettersi dietro di lui. Qui ancora, Gesù chiama i dodici. Vale a dire che l'incomprensione dei dodici, che è un'incomprensione, vuol dire, esistenziale, non è che non comprendono le parole di Gesù, è la loro vita che fa resistenza, porta Gesù a rinnovare la chiamata dei dodici. Proprio li chiama, ed è bello che li chiamò i dodici. Come dire, i dodici che stanno discutendo, che stanno facendo quella discussione su chi sia il più grande, vengono di nuovo chiamati da Gesù, e tutti e dodici. Non vengono allontanati. C'è un'espressione, non so se la ricordavo l'altra volta, di Sant'Ignazio, che compare più di una volta nel libretto degli esercizi, quando presenta alcuni episodi della vita di Gesù, che dice Gesù e i suoi amati discepoli. Possono essere appunto discepoli che faticano a comprendere, ma potremmo dire Gesù si mette, si consegna nelle mani di uomini che sono anche i suoi discepoli. Potremmo dire, non trattiene il dono, nemmeno nei confronti di chi non lo comprende. In un certo senso la grande fiducia che il Signore ha è esattamente questa. Non sarà una comprensione a furia di ragionamenti. Sarà una comprensione con la vita e con la continua consegna di sé. Perché poi Gesù non è che si consegna per poi chissà fare quale altra cosa. Non è che ha un altro modo di venire. C'è l'economia della consegna, poi invece mettiamo le cose a posto. No. No. C'è quest'unico modo. E allora chiama ancora i dodici, potremmo dire rinnova questa chiamata. Questa è la fiducia del Signore, ma potremmo dire questa è la fiducia dei dodici, anche la nostra fiducia.
E tra l'altro notavo mentre tu parlavi, è l'ultima volta che si chiamò i dodici. E chiamò quelli che volle e ne fece dodici. E poi qui è la seconda volta definitiva, poteva mandarli via, insomma. Cioè, non avete capito niente, dopo tutto il tempo mi mando. E invece li chiama a vedere adesso come bisogna diventare. Ed è bello, li chiama una volta che, che hanno visto che hanno dentro questo demonio sovvenuto in fondo. Che il vero motivo dei litigi, ma ancora oggi nella Chiesa e anche in tutte le relazioni, sono questi, non sono altri. Poi si trovano colori diversi per proporre l'idea corretta, la ragione, la giusta religione, la giusta legge, che sono le cose di infinita lotta se le cose sono giuste. Le guerre sante non finiscono più, almeno se fossero maledette finiscono in fretta. Allora vediamo, ecco, se uno vuole essere il primo, sia ultimo e serve di più.
Ecco qui, vuole essere il primo, allora c'è un desiderio di grandezza che va bene, che Gesù accoglie. È il desiderio di grandezza, appunto, dove questa grandezza non è, potremmo dire, a spese di altri. Perché poi dice, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Potremmo dire, Gesù dice, non è che scegli di chi essere l'ultimo, di chi, il servo di chi, di tutti. Potremmo dire, in questo presentando ai discepoli quella che è la chiamata, appunto potremmo dire una chiamata a essere persone libere, che non stanno lì a distinguere a chi consegnarsi e a chi no. A te sì, a te no. a te che la pensi come me sì, a te che la pensi in modo diverso no, quando la penserai come me allora mi consegnerò a te. L'ultimo di tutti è il servo di tutti, per essere primo. Gesù in un certo senso qui vuole che questo desiderio che hanno i discepoli venga riconosciuto e in un certo senso venga educato, in tutti e due i sensi, che venga tirato fuori e che venga visto che è possibile viverlo senza entrare in conflitto. Ed è molto bello che appunto la chiamata venga per i dodici, cioè per una comunità, per un popolo. È possibile vivere relazioni ordinate, che siano relazioni liberanti, non costrittive, dove l'altro appunto non è qualcuno che io strumentalizzo ai miei fini. Questo è il modo con cui Gesù vive. E allora per quello che quando insegna potremmo dire non fatto che annunciare la parola, che parlare, potremmo dire, della sua vita, ma anche del senso della nostra vita.
Andiamo avanti alla scena finale.
Versetti 36-37. Prendendo un bambino, lo mise in mezzo loro e, presolo in braccio, disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
Ecco, Gesù prende un bambino e lo mette in mezzo, come aveva messo in mezzo l'uomo con la mano secca, che non possa avere richiusa di latte per ricevere e donare. Prende un bambino. Il bambino, noi pensiamo in termini nostri, che i bambini sono così carogne, qualche volta. Il cucciolo, tutte queste cose. Il bambino era un appendice della donna che era un appendice dell'uomo, punto primo. Punto secondo, il bambino è un supremo egoista per noi, che vive, non da niente, ha bisogno di tutti, punto primo. Punto secondo, sporco, orribile. E perché? Prende come modello il bambino. Il bambino vive solo se riceve, se è amato, come ciascuno di noi. Viviamo nella misura in cui siamo accettati e amati. Siamo puro bisogno, il bambino è puro bisogno. Noi pensiamo alle qualità del bambino ingenuo, sì, ingenuo. Siamo ingenui noi. Se pensiamo alle belle qualità del bambino, così. No, è puro bisogno di tutto. Tutto. Vive solo se accolto. E questo vale per ciascuno di noi. E vale per Gesù il figlio. Vive perché è accolto dal Padre. Per questo può consegnarsi, perché si sente accolto. Se uno non si sente accolto, non è bambino, tutto quel che ho è ricevuto, tutte le relazioni le accolgo, non le posso possedere. E ne possedere gli altri. Ricevo. E ho bisogno di ricevere tutto. Anche l'aria che respiro, tutto si riceve. La vita, mica me la sono data da sola, cioè tutto è ricevuto. Quindi se uno riconosce che ha bisogno di tutto, si riconosce ormai come uno che riceve. E perché il bambino è al centro? Perché il bambino vive se è amato. E se noi ci sentiamo amati, allora non abbiamo più il problema di chi è il più grande. Mi amo, so amare gli altri. E entro nella nuova logica, che è quella chi è il più grande, non è quello che sta sulla testa degli altri, ma quello che amerà di più, ciò che servirà di più, che avrà più varie, più verità nel cuore, più mansuetudine, che saprà anche scomparire, farsi piccolo, servo, ultimo di tutti, come Dio.
Colpisce anche che in quella casa, nella casa di Pietro, ci sia questo bambino. Cioè che Gesù in quella casa può prendere questo bambino, quasi dire che in quella casa dove c'è questa comunità c'è un bambino. Venivano ricordate adesso le caratteristiche, e viene messo in mezzo, viene messo al centro. Potremmo dire non è la casa di chi discute su chi sia il più grande. Potremmo dire se ciò è quello che non conta. Quello che non conta viene preso da Gesù e viene messo in mezzo, quasi a riorganizzare un po' le relazioni. Da lì si può cominciare. E anche questa immagine di Gesù con in braccio questo bambino, dove formano un'unica realtà. Veramente Gesù in quel momento, visto che non l'hanno neanche ascoltato quando parlava, come uno che non conta, sta dicendo delle cose, ma le reazioni dei discepoli sono le reazioni che si hanno nei confronti di uno che non conta. Stai dicendo delle cose, ma io queste cose non le accolgo. È una forma di resistenza, e Gesù attraverso questo gesto, ma anche attraverso queste parole, cerca di chiamare questi 12, di ricordare questi 12 chi c'è al centro di quella casa, chi c'è al centro di quella comunità. Non ci sono i 12, ci sono Gesù e il bambino, così come c'era l'uomo con la mano inaridita. Queste sono le persone che Gesù pone al centro della comunità. Quasi è lì che si devono indirizzare gli sguardi. E in un certo senso, se uno vede Gesù, vede il bambino. E se uno vede il bambino, vede Gesù. Non sono in alternativa. Mettere al centro il Signore nella comunità significa mettere al centro persone come questo bambino. Dove la discussione lungo la via era stata quella di chi è al centro, chi è che conta di più, all'interno di quella casa viene sovvertito questo ordine. C'è una specie di capovolgimento, che in un certo senso è il capovolgimento che poi ci può rendere davvero felici. Smettere di andare in cerca di qua e di là e accogliere. In questo potremmo dire c'è un'accoglienza reciproca tra Gesù e questo bambino, tra Gesù e questa persona che non conta.
Pensavo anche come la nostra parte debole, il nostro essere bambino, cioè il nostro bisogno di essere amato, noi lo rimuoviamo e lottiamo per essere più grandi per questo, cioè non ci accettiamo. Mentre cominciamo a accettare proprio il nostro limite, il nostro bisogno, il nostro non essere piccoli, tutto perché ho, lo ricevo e non lo posso possedere. Ed è questo il centro della mia persona. Sono figlio, ho la mia grandezza, e questa è la grandezza del figlio, che tutto riceve, la grandezza di Gesù è questa. Può ricevere tutto, uno che è piccolo, riceve tutto. Siamo figli di Dio. Questo si identifica con Gesù, questo piccolo. Se noi accogliamo la nostra parte più fragile, più vulnerabile, il nostro bisogno, non il nostro essere padre eterno, il nostro essere figli di uomini come tutti, il nostro essere uguale a tutti gli altri, la nostra fragilità, la debolezza, il bisogno che abbiamo. Cambia la vita. Il bisogno del bambino è il bisogno di essere accolto, è il bisogno che abbiamo tutti. E cerchiamo di essere accolti possedendo gli altri, ma è l'unico modo per allontanare gli altri. O possedendo cose, così sono quello che conta. No, non è questa la via, è proprio. È il nostro bisogno, il nostro limite che diventa luogo di comunione, di accettazione di se stessi e anche dell'altro come se stesso, così com'è. E dove se vuoi c'è una lotta che dice perché l'uomo ha bisogno di rivaleggiare, cioè, di sfidare qualcuno. Dice allora sfidatevi, dice Paolo, rivaleggiatevi gli uni gli altri nella stima reciproca, non nel disprezzo. Oppure dice rivaleggiate nello stimare ognuno l'altro superiore a se stesso. L'unica rivalità concessa. Cioè è la vera rivalità per essere simile a Dio, che Dio stima ciascuno di noi più grande di sé. Ha dato la vita per me, per te. Vuol dire che valgo di più di Lui per Lui. Questa è la nostra dignità, è la dignità del bambino che tutto riceve. E più è povero, più riceve tutto. Anzi, tutto il suo essere riceve, anche l'essere riceviamo.
Appunto anche nell'ultimo versetto per quattro volte torna a questo tema dell'accogliere, dell'accoglienza. Questa è l'unica cosa richiesta, possiamo dire, dell'essere accolti e dell'accogliere. Qua potremmo dire c'è a radice il segreto, il principio della fraternità. Accogliere questo nostro, questa nostra identità di essere figli, per cui ci è stata data questa vita come un dono, la consapevolezza di questo ci porta a condividere questa vita, a non aver paura perché sappiamo che all'inizio c'è questo dono. E dice: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Ed è bella questa immagine di Gesù, perché dice: se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Quasi che sia tra questo bambino e il padre. Talmente libero nella consegna di sé che dice: guardate che accogliete altri. È quasi a dire che lì diventiamo davvero figli.
Pensavo una banalità, no? Quando si celebrava il matrimonio fino a 2 o 3 anni fa, come si diceva? Io
prendo te.
Prendo. Adesso cosa dicono?
Accolgo.
C'è una differenza tra prendi e prendo te. Io accolgo, se tutto va bene. Ed è bello questa identificazione, perché accogliendo il bambino accolgo Gesù, il figlio. Cioè divento uguale al figlio. Il figlio è quello che accoglie tutto. Tu ricevi. E nulla di sé il figlio. È tutto dal padre e del padre. Chi accoglie lui accoglie il padre, perché il padre è tutto del figlio e la sua paternità è relativa al figlio, se no il padre di chi sono accetti? Cioè proprio è la nostra grandezza divina la misura nostra di accogliere e non di prendere, la nostra piccolezza. Direi, interrompiamo qui. Allora vedete che il demonio sordo muto comincia un po' a intuire qualcosa, a vedere un po' di luce nel bambino.
Rileggiamo un attimo tutto il brano ancora, poi lasciamo qualche momento, poi condividiamo ciò che più ci ha colpito, ciò che abbiamo sentito. E usciti di là, attraversavano la Galilea e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini e lo uccideranno, e ucciso dopo 3 giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo. E vennero a Cafarnao e, arrivato in casa, li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro, infatti, avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Egli, sedendosi, chiamò i 12 e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. E prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
What?
discutendo lungo la via, si rischia appunto questa via che è un po' la vita, no? Si discutere per tutta la vita senza arrivare mai al momento dell'azione, di dire ora posso cambiare.
E normalmente di cosa discutiamo lungo la vita? Di queste cose? Cos'è tutta la politica, l'industria, la concorrenza, la carriera? Ma anche nelle relazioni di coppia, anche con gli amici, cosa si discute? Tra l'altro credo che discutere sia sui zetten, che vuol dire si cerca la stessa cosa, perché lo si litiga? Perché se uno vuol prendere questo, dico tienilo, non si litiga. Cioè, perché tutti e due si vuole stessa identica cosa, si litiga perché ci interessa la cosa e non l'altro. In fondo è il modo di perdere tutta la vita. Non ho capito ma non oso interrogare. Cosa
esatto,
vuoi dire?
No, nel senso che no, perché mi ricordo che una di queste volte ho detto non voglio domande, cioè
no,
non voglio domande ma quello che vi risuona. E invece è qualcosa che fatica a risuonare. Nel senso che accoglie uno di questi bambini, il mio nome accoglie me. In sostanza è riconoscere in ognuno di noi, cioè in tutte le persone con cui abbiamo relazioni, il bisogno che ha un bambino e quindi cioè andare incontro a questo, cioè sapere che comunque una persona, in qualunque modo poi si ponga con te in relazione, che ti voglia possedere, che ti faccia del male, che ti insulti, che ti, in realtà ha un bisogno. In realtà dentro c'è un bambino che urla e dice c'è uno sforzo brutto, però accettatemi. È questo che dobbiamo fare? O...
E noi lo dobbiamo fare, e quel bambino che è in noi forse che non accettiamo, la nostra debolezza e fragilità è lì che conosciamo Dio, abbiamo bisogno, siamo figli, viviamo di ciò che riceviamo, è lì che Lui ci ama, ci dona, ci perdona, prima, dopo anche gli altri. E in fondo fare l'esperienza di figli ti può rendere fratello e anche padre. Che sai di cosa ha bisogno il figlio, padre e madre, no? Ma prima sei figlio. Questo Gesù si identifica, no? E accettare di essere figli è la mia grande dignità. Sono grande, sono figlio. Poi la grandezza qual è? Essere uguali al padre, il quale cosa fa? È servo di tutti, anche il padre. È il primo servo del figlio, Dio serve l'uomo nel creato.
Quindi anche un po' prendersi un po' meno sul serio, nel senso
o molto
io ho talmente
più sul
bisogno,
serio,
sono talmente un bambino che ho bisogno talmente io che non è che...
Ma capire la dignità del bambino e del bisogno non è una negazione della... L'animale è autosufficiente subito, il pulcino dopo un quarto d'ora sa beccare, camminare e può si arrangere, sta attento alla poiana finché è piccolo, poi finisce ovviamente in petto. Dipende, libera scelta. L'uomo invece, proprio la sua dignità, è essere figlio, cioè è l'essere figlio. Cioè l'essere amato, che poi ti fa diventare grande. Grande nel senso di Dio, che sa...
Nel senso quindi di essere però... Qua ci dice,
grande per esempio nel senso di Madre Teresa, di Gandhi, di queste persone sommamente umili,
sommamente...
di Dio.
Cioè che però fa una cosa, nel senso che qua ce lo dice che dovete...
Cioè voglio dire una cosa...
Servo di tutti, quindi in realtà c'è qualche cosa di istruzione.
Sì.
No? Quindi fare essere servo di tutti.
Ma non è quello.
Vuol dire amare, no?
Perché posso essere servo di tutti? Se sono bambino, dove in fondo mi hanno amato e servito. Se ho esperienza di amore e servizio per me, ciò che fa Dio per me, allora sono contento di me e ringrazio, e sono piccolo, vivo del mio bisogno, e l'altro è uguale a me. E se ho ricevuto amore, so amare l'altro come amo anche me. Se non amo me perché non mi sento amato, non amo anche l'altro. Mi serve come strumento per sentirmi qualcuno. Ma questo addirittura anche nelle relazioni di coppia, nelle, no? L'altro è strumento per sentirti vivo, tu, importante, tu. E queste relazioni non reggono. Verrà ripresa questa scena un capitolo dopo, proprio di nuovo col bambino, tanto è importante per passare al secondo elemento, che cioè se non diventi come i bambini non entri nel regno dei cieli. Cioè dobbiamo passare lì dove riconosciamo il nostro bisogno di essere serviti, sperimentiamo di essere serviti e amati, che ci permette poi di accogliere il bambino. Ma è quasi una ripetizione che completerà questo, perché davvero sembra un assurdo, dice si faccia ultimo servo di tutti e poi prende il bambino. Sì, il bambino ultimo di tutti, ma non è servo di nessuno, sono tutti servi suoi, è vero, sì. No? Ma anche i cosiddetti uomini, tante volte politici, dittatori che hanno sete di potere, di... perché non sono voluti bene, se fossero stati voluti bene sarebbero tranquilli, avrebbero mica bisogno, si sentono piccoli, come anche Napoleone ha fatto fuori milioni di uomini perché voleva essere grande. E fu vero, no? Cioè la vera grandezza è ricevere innanzitutto amore, riconoscere e accogliere il bambino che siamo e poi sì, non dobbiamo restare bambini, diventiamo anche adulti, ma adulti di persone che sanno accogliere il bambino, che è in noi e negli altri. Perché una cosa difficile da spiegare, uno che ha 70 anni e dire è un bambino, ma anch'io ho 2 anni, è vero, molte volte ce l'hai, cioè la parte originaria di noi non viene mai tolta ed è la nostra grandezza, e siamo dell'altro, il bambino esiste perché è dell'altro.
Il fatto che se mettiamo il bambino centro, stiamo mettendo anche Gesù al centro, visto che Gesù ha abbracciato al bambino. Quindi alle volte, come faccio a mettere Gesù al centro della mia vita? La risposta ci viene da questa, da questo pochettino, per cui mettendo la persona che ha bisogno e mettendo il mio bisogno davanti. Quindi il fatto di avere...
Cioè, probabilmente anche questo bambino fa da specchio al mio io più profondo, che è lo stesso di Gesù, che è figlio, siamo figli. E verrà fuori dopo, e verrà ripreso il tema, perché credo è molto ricco, sì. Che sono le difficoltà che ha uno è accettare di essere figlio. Quel che non ha accettato Adamo, deve essere Padre Eterno. Se dicevi il problema è come aversi in mano se stessi. Sai che in fondo, cioè, sì, tenersi nelle mani non so chi ci riesce, forse il problema è di mettersi nelle mani di qualcuno che sia affidabile, d'accordo? Siamo nelle mani di Dio, cioè sentirsi nelle mani. Cioè Gesù può mettersi nelle mani degli uomini perché proprio è il figlio che è nelle mani del Padre anche. Nelle tue mani è figlio, cioè è interessante, no? In Luca dice, il figlio dell'uomo si consegna nelle mani degli uomini e termina nelle tue mani, mi consegno, segno la mia vita, che è la stessa parola. Cioè, come al padre, così ai fratelli. Perché si sente nelle mani del padre. E sente che le mani del padre sono al servizio di tutti i fratelli. Dopo facciamo quel che possiamo, è un cammino, chiaramente.
In mente anche l'immagine, no, che c'è all'inizio di Gesù che dice sarà consegnato nelle mani di uomini e poi alla fine questo bambino in braccio a Gesù. Io penso che sia un po' la stessa fiducia, no? Che il Signore quando si mette nelle mani di uomini ha la stessa fiducia che di un bambino quando si mette nelle mani degli adulti. Non è consapevole, ma potremmo dire si fida che lo tengano. Questa è la...
Adesso mi lascia. Adesso.
C'è questo abbandono, no? E penso che comincia con un'immagine, termina con quest'altra immagine, però penso che sia esattamente la fiducia, no?
Quella che... L'abbandono vuol dire mi abbandono o mi sento abbandonato. Circa la fiducia, mi ricordo che sto punto della Guinea, c'era il mare grosso sulla canna dell'oceano grosso, tutti un po' spaventati perché quando è grosso l'oceano sei in canoa, 40 persone, se uno che doveva venire lì quando ero lì io, sono annegate tutti. Quindi, ma c'era su una cosa così, mi raccontava uno suo, anche lui, sono scappati tutti, un bambino tranquillo con suo papà, poi gli ha chiesto, ma non avevi paura? Ero con mio papà. Papà è più forte del mare, dell'oceano. Sono le mani di Dio, è la forza, anche poi di affrontare le difficoltà, essere nelle mani, qualcuno che ti accoglie. Evidentemente l'esperienza del padre, no, è importante. E poi sarà l'esperienza che tu stesso trasmetterai agli altri, cioè di essere accettato e di accettare, di essere accolto come il bambino che accoglierà. E Gesù è il primo bambino accolto che accoglie. Per questo è il figlio uguale al padre. Poi dirà a noi amatevi come io ho amato voi, come il padre ama me, per questo viviamo così.
E spesso l'esperienza della paternità e della maternità è come se fosse una nuova chiamata a questo, perché l'esperienza dell'accogliere così incondizionata e del lasciarsi accogliere così incondizionata dai bambini parla ai genitori in questo modo.
Tanto meno gli uomini, perché non possediamo neanche noi stessi, in definitiva. Quindi è proprio una cosa falsa, come dire che ci viene una tentazione.
Di possedere, sì.
Sì, proprio, come dire, viene sostituito il pensiero della nostra totale, quindi della nostra umanità, cioè della fragilità, del nostro dipendere, non tutto, cioè che è l'idea più semplice e anche in un certo senso anche la più facile da vivere. Come dire, è molto più complicato pensare di possedere, cioè complica una roba, come dire,
ci possediamo a vicenda,
un viaggio inutile, pazzesco. Invece l'altra, che è la più, come dire, veritiera, la più, è quella che ci fa vivere meglio in realtà, perché se noi accogliamo questa cosa qua e quindi diciamo la nostra dipendenza, il nostro affidarci, ci vediamo più di noi. E quindi, come dire, ci viene sostituito il cammino più naturale, quello più giusto, con una roba che è una vera e propria, come dire...
Delirio, un delirio.
Quindi c'è proprio un bel gioco, una bella, come dire, sostituzione, no? Del nemico, cioè che ci proprio introduce una cosa che ci svia completamente.
È il demonio sordo e muto che abbiamo dentro tutti. E che è l'origine della nostra infelicità, cioè il non accettarci perché non ci sentiamo accettati e il non accettare. Cioè il possedere invece, la mano che possiede invece che riceve e dà in fondo, no? Che accoglie, che accoglie il dono e sa dare il dono, dare accoglienza. È l'unica vita vivibile, l'altra è quella di strozzarci a vicenda.
Comunque è vero, la base c'è proprio questo fatto di che non... cioè che non si è amato, comunque non si è nelle relazioni così umane, vogliamo, no? Questa carenza, no? di amore fa degli scherzi pazzeschi.
Ma tutto c'è rimetto. E lasciamo l'appetito per la prossima volta?
Bene. Concludiamo appunto pregando il Padre di tutti, il Servo di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino, buonanotte.
C'è su anche il numero di l'email suo?
Lo scrivo.